Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Dodicesima giornata dell'Australian Open, Sabalenka Zheng, la finale del torneo femminile, Vavasori Bolelli in finale del doppio maschile e naturalmente la preview tecnica e non solo di Djokovic Sinner, questo e altro in questa puntata di Schiaffo al Volo.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Come studio, Roberta Vinci, Jacopo Lo Monaco. Ciao.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Allora, iniziamo la puntata con un paio di bombe, boom boom, così.
Vai.
Uno. Jacopo, tu devi annunciare il giochino.
Sì. Vai. Allora, domani Sinner gioca alle 4.30 del mattino.
Perfetto.
Il che significa che mi posso rifare dal disastro della wake up call per Simone e ci tengo perché...
Ti rifai con me?
No, non con te.
Con me? Mi chiami?
No.
No.
Voglio chiamare uno degli ascoltatori di Schiaffo al Volo. Però per vincere questa chiamata, se la desiderate, dovete rispondere a questa domanda. Allora, intanto dovete mandare una mail. Il primo che la manda con la risposta giusta ha la possibilità di vincere, perché poi non si ferma lì. Nell'oggetto della mail ci deve essere scritto "Wake me up before you go-go".
E se già è scritto sbagliato non l'accettiamo.
No.
No.
Quindi inglese è importante,
Google,
se non
Translate
lo sapete,
subito. Google
subito.
Vai.
Vai, primo.
Okay.
"Wake me up before you go-go", che è una canzone degli Wham.
Ci puoi fare un estratto?
No, ti prego.
"Before you go-go".
Vabbè. Qual è la mia canzone preferita degli Wham? Vi do tre possibilità, cioè se prendete una delle tre, la Roby l'ha visto, è scritto qua.
Confermo.
Potete essere in corsa. Il primo che mi risponde riceverà una mia mail e poi c'è il secondo step. Chiaro?
Meraviglioso.
Fantastico. Questo è il giochino Lo Monaco per vincere la wake up call. Io invece devo lanciare una bomba incredibile, cioè... Quando arriveremo alla preview tecnica di tattica di Djokovic contro Sinner, Jacopo e Roberta analizzeranno e poi dopo l'analisi ci sarà in realtà il segreto, perché lo volete sapere, segreto, cioè il segreto per battere Djokovic, perché c'è un segreto, è che evidentemente nessuno lo sa o in pochi, e noi lo riveleremo a Schiaffo al Volo, quindi incollati perché è una
vorrei la sfera di cristallo.
È una
mamma
cosa
mia,
seria,
veramente,
una cosa
questa
seria.
Cosa mi ha spiazzato un po'.
Ma tu non la sai
po'.
Perché non l'ho detto.
No, non me l'hai detto.
È fantastica, non potete mancare, la puntata è...
Ma è tua o te l'hanno suggerita?
No, è...
L'hai pensata tu?
Niente spoiler, niente, vabbè. È una cosa che è lì, e nessuno l'ha mai capita, è abbastanza incredibile secondo me, però funziona perché
va bene.
Ci sono anche le prove. Quindi... Queste le due giocate. Jacopo, però non ti puoi distrarre tutta la puntata sul guardare le email a chi risponde. È anche
ma ti sono già arrivate?
Non lo so, stavo guardando un'altra.
Fai aggiorna, vediamo. Va bene, io sono curiosa.
Mentre si gioca,
no, no,
si parte dall'attualità. Chiaramente l'attualità è quella che ci porta alla finale del torneo femminile, che sarà quella tra Arina Sabalenka e Qinwen Zheng.
Come?
Detta Qinwen Zheng. Bravo. O Zheng Qinwen. Pronuncia ufficiale.
Perfetta.
Cinese, non è che stiamo facendo l'Irania, si dice così, punto e basta. O la Zheng, semplicemente per...
Più facile.
Sì, per le nostre latitudini. Da dove partiamo? Partiamo, Roby, dall'ultima?
Sì.
Dai, partiamo dall'ultima, dai. Jastremska contro Zheng, non ti vedo convinta. La faccia non ti vedo convinta. E tu qua, schiaffo al volo, sei libera di non essere convinta.
No.
Perché non è che siamo sempre politically correct, non è che dobbiamo dire questa è una partita bellissima.
No.
Wow, un torneo pazzesco. Lo è stato, per me è stato un bel torneo nel femminile. Chiaro, magari non una partita pazzesca. Però questo è Roberta Minci.
Non lo so, io ho commentato Jastremska Zheng.
Jastremska?
No, cioè comunque si parla di una semifinale,
certo.
Tanto di cappello a tutte e due, però non mi è piaciuta, cioè tanti errori, ok giocare forte, tirare la palla, va benissimo, ognuno ha le proprie caratteristiche, però secondo me in alcune situazioni devi usare un pochettino di più la testa, non ti puoi solo affidare alla potenza e ogni tanto alla fortuna in determinate maniere, cioè ogni tanto in certi momenti, ripeto, è uno sport che ha bisogno della testa, non si può solo giocare distinto tutti i punti, ok le qualità di una tennista, tipo io non potevo pretendere di tirar forte tutte le palle perché non lo sapevo fare, quindi mi rifugiavo su altre cose, su altre qualità che avevo, però una Jastremska che ti tira sistematicamente tutte le palle, anche l'ultimo game 30 pari dove la Zheng va a servire,
seconda,
e si vede che,
seconda di servizio,
che ha un po' il braccino, io non cioè secondo me devi spingere, perché non è che si può mettere dietro e remare perché non
anche
lo sa
perché
fare,
è arrivata fino alla semifinale.
Però,
giocando così
una seconda palla sul 30 pari non puoi rischiare il vincente, tira la mazzata ma tirala al centro, fai colpire la palla all'avversaria che in quel momento magari è tesa, non ha paura e ti commette l'errore, invece è sempre tutta occhi chiusi e a me quel tipo di tennis lì personalmente non mi piace.
Oh, ci sono anche i gusti, banalmente non è che un... cioè, non c'è niente di male, ci mancherebbe. Jacopo, cosa ne pensi tu di questo?
Sei d'accordo?
Parte?
Certo.
Ah, meno male, perché vedevo che era un po'...
No,
cioè...
penso una cosa, sentiamo tante volte dire io devo guardare a me stessa o a me stesso, a quello che faccio io. Ci sono dei momenti, è una cosa che io a cui non ho mai pensato quando provavo a giocare, in cui devi metterti,
certo,
nei panni dell'avversario e pensare, ok, se fossi io 5-4 30 pari, sto servendo per il match, per la mia prima finale slam, come mi sentirei? Cioè, non pensare solo a come ti stai sentendo tu in quel momento, pensa alla tensione che può avere lei e appunto, perché devo rischiare? Facciamola giocare. Poi non devi tirare una mozzarella a metà campo perché quella è la palla che vuole l'avversaria. Cioè, la palla numero uno è che tiri fuori, la numero due è facile a metà campo. Dai, pressione, ma con margine. E invece... a te capitava di pensare, non so, 5-2 tu sopra al terzo, vai 5-4 e dici nel panico, però meglio stare 5-4,
certo,
4-5.
Certo, ma...
riuscivi ad avere quella lucidità?
A volte sì, a volte no, però è vero, cioè tante volte uno si deve focalizzare sulle proprie sensazioni, però ti devi anche capire il momento dell'avversario, cioè quando vedi l'avversario che ha paura e magari ha rallentato... E quello è il momento di farla giocare, non prendere rischi eccessivi che a volte ti fanno sbagliare. Quindi io quello dico, capire determinati momenti. Ripeto, alla Jastremska non puoi chiedere di mettersi dietro e far girare la palla e far giocare tante palle all'avversaria, no. Però in un determinato momento deve capire quando invece di tirare a 200 km orari puoi anche giocare a 170, ma in campo.
Io però faccio l'avvocato del diavolo, secondo me hai ragione, però Jastremska come è arrivata in semifinale? Così. Cioè la sua filosofia è questa cosa qua. Poi
sì, ma non
quello
ti
che
può
dite
andare sempre bene.
Certo,
cioè,
infatti quello che dite è corretto.
Okay.
Quello che dite è corretto, anch'io sono d'accordo con voi. Però entri in una nella testa di una giocatrice che è monocorde o
non si è mai ritrovata a 4-6, 4-5 nei match precedenti.
No, certo.
Fai giocare
cioè,
l'altra.
Non puoi giocare il punto.
A me ha fatto
senza pensare al punteggio.
Il punto che fate, che, a cui fate riferimento, cioè questo 4-5, 30 pari seconda della Schenk, a me ha fatto sorridere. Perché Jastremska tira una pizza clamorosa, vuole entrare di rovescio, tira fuori, poi guarda l'angolo e fa, come dire, cosa ci devo fare? Come se fosse l'unica soluzione possibile al mondo. E lì secondo me c'è la dimensione di questo, di questa giocatrice. Cioè una giocatrice monocorde che ha vissuto un torneo pazzesco, è stata bravissima a partire dalle qualificazioni. Le è andato molto spesso tutto bene, ma qui non potete chiedere quello che sta chiedendo Roberta, perché non ce l'ha. Non ce l'ha.
Però puoi.
Puoi migliorare. Cioè,
sì,
puoi.
Non è così complicato.
Però lei vi risponderà. Io facendo così ho fatto semifinale.
Va bene. E quello è il tuo obiettivo massimo?
Beh, Jastremska quanto più su può andare?
Per me gioca benissimo.
No, gioca bene. Se gioca. Cioè, la
a me
palla
ha ricordato la Pierce come impatti.
Mary Pierce.
C'è chi ha scritto la Lisicki.
Anche. Di dritto, secondo me, la Jastremska tira più forte, più piatto. La Lisicki un minimo, un po' di rotazione riusciva a darla. È una giocatrice che dà fastidio. Cioè, io con giocatrici del genere avevo difficoltà. Cioè, comunque non ti danno tempo, non ti fanno pensare. Però potrebbe essere un valore in più al gioco della Jastremska. Perché se tu metti anche un po' di testa in questa giocatrice che ti sa valutare anche determinati momenti della partita, è una cosa in più. Cioè io avversaria che gioco con una come la Jastremska, io già so che due game non becco palla, però due game può essere che fa fuori, mi rimette in corsa. Quindi
capire i momenti, quelle cose.
Se metti meno errori, più testa, è una giocatrice che può dare tanto fastidio.
Quello che dicevo io è che secondo me uno è un se non da poco, due non so se è proprio in grado di farlo.
Ma ci deve provare.
Era questo l'essere il mio avvocato del diavolo, anzi no.
Posso un attimo, perché certo, non sono stato chiaro evidentemente. No. Allora, io ho scritto tre canzoni per darvi la possibilità di prenderne una su tre. Voi ne potete scrivere una sola. Non pretendo che facciate tre su tre, ma non avete tre chance. Avete una chance. Se la azzeccate ed è una delle tre, avete vinto. Perché stanno mandando tre titoli, no.
Un titolo solo, la miglior canzone
di Jacopo. Finito.
E per ora nessuno ha indovinato?
Non dico niente, se okay, no do un vantaggio.
Ok, hai ragione.
Torniamo a noi.
No spoiler.
Abbiamo parlato di fatto solo di Jastremska.
Sì.
E di quello che poteva fare. Di Zheng, però? Non vogliamo dire niente di positivo? Cioè rimaniamo solo sul fatto che non è stata, secondo Roby, una grandissima partita per i suoi
gusti. Mi è piaciuta di più la Zheng rispetto alla Jastremska.
E fin qua
ok, certo, secondo me ancora tanti alti e bassi, tanti momenti dove ancora nella gestione della partita può migliorare. E all'inizio faceva troppo a pallate, a un certo punto è indietreggiata un pochino per prendere un po' più di tempo e cercare qualche rotazione, soprattutto con il dritto un po' più alta per far giocare la Jastremska male. Però alti e bassi, Jastremska chiama il fisio, va in un momento particolare, va fuori, rientra, doppio fallo.
Sì.
Cioè, quelli sono i momenti.
C'è ancora un po' di
dove devi dare la mazzata finale.
Chiaro.
E secondo me se avesse preso campo, diciamo così, nel punteggio, se l'avesse lasciata indietro la Zheng, avrebbe vinto molto più facilmente. Invece l'ha tenuta sempre vicino e poi sai, lì quando sei testa a testa o comunque vicino a momenti importanti puoi sentire un po' la pressione e tutto. Quindi nella gestione della partita può sicuramente migliorare, però comunque è brava perché comunque si ritrova in una finale slam.
Jacopo, la tua su Zheng e poi iniziamo già a buttarci all'ottica della finale, parlando anche di quello che è stato Sabalenka, il match di Sabalenka.
A me è piaciuta più dei match precedenti, perché è riuscita anche a difendersi, non si era vista così tanto la fase difensiva negli incontri precedenti, ha servito anche spesso piuttosto bene anche delle discrete seconde, cioè è stata più giocatrice della Jastrzemska, e per me può fare una buona finale, vincerla non lo so, ma può starle vicino, forse anche toglierle un set, poi dipende anche da come l'affronterà la Sabalenka, perché si è visto nella prima semifinale, è stata una partita che a lunghi tratti ha dominato, però poi per un punto quasi perde il set, e se perde il primo da 5-2 secondo me non la vince più
addirittura.
Non giocavano bene?
Ci sono stati dei momenti che giocavano in maniera terribile.
Terribile addirittura?
Sì, ci sono stati alcuni fasi in cui hanno fatto degli errori incredibili.
Tu l'hai commentata, quindi forse, anzi senza forse, sicuramente l'hai percepita
meglio
di me. Mi
aspettavo molto di più.
Ok. Io invece ho avuto la sensazione, eravamo di fianco con Roby, la stavamo guardando nella cabina a fianco, non l'abbiamo seguita poi totalmente in ogni singolo punto, ogni dettaglio, però avevo la sensazione che la vincesse la Sabalenka e che la vincesse in due.
Poi su 6-5-30-0 non puoi avere quella sensazione.
Eppure. Eppure.
E ha giocato una risposta di dritto non presa bene, che è finita nell'ultimo centimetro di campo, e questa, che è fortuna, questo è un colpo che non vuoi tirare lì, vuoi giocare profondo al centro ma non sulla riga, forse esterna, non si vede bene il rimbalzo perché la Goff è davanti, però la Goff parte sperando che esca e poi le salta male perché proprio ha colpito la riga. 6-5-40-0 da 5-2 per me avrebbe fatto una cosa pazzesca se fosse riuscita poi a vincere il match la Sabalenka.
Io ho avuto l'impressione come se la Goff la volesse comunque battere tirando pallate, variando poco e giocando molto di ritmo. Io ripeto, l'abbiamo vista ma non l'abbiamo seguita ovviamente dal primo all'ultimo punto, quindi magari mi sbaglio se dico una cosa del genere, però secondo me poteva provare a variare di più, a giocare magari un po' più alto, quando ovviamente aveva tempo. Poi
per
magari
giocare, per giocare alto lei di dritto deve avere un po' più di tempo, perché già la prende un po' tardi. Il problema principale è stata la seconda di servizio, perché al di là dei tanti doppi falli del primo set, che sono sei, è che quando entrava la seconda, il più delle volte, era come quando alleni la risposta sulla seconda. Adesso il tuo allenatore ti dice: adesso ti do delle seconde sulle quali tu entri e tu cerchi il colpo a chiudere.
Sì.
Cioè, se tu hai il colpo a chiudere, certo, ogni tanto lo sbagli, però sai che hai il controllo.
Sì.
E la tua avversaria pure è angosciata, perché dice: adesso gioco la seconda ed è concentrata sulla seconda, non sta neanche a pensare al colpo successivo perché probabilmente non lo prende. Cioè, giocare così è un handicap infernale in una partita in cui già sai che invece quando serve la Sabalenka ci sono dei game in cui non puoi far niente.
Però ci aveva lavorato sul servizio la Goff, ha detto che ha lavorato tanto,
con
ha cercato di cambiare questo movimento
accelerato, chiamiamolo così.
Io trovo che chi ha problemi al servizio difficilmente li risolve negli anni, è molto molto difficile. Cioè è più facile risolvere un problema con un colpo da fondo del servizio.
Perché è un movimento talmente delicato che...
Che in realtà dovrebbe essere il più semplice, perché mentre i colpi da fondo non dipendono da te, perché non puoi controllare come ti arriverà la palla. Il servizio dipende solo da te. Eppure...
Però è tanto mentale, se poi inizia a entrare nel loop che non lo riesci a fare, o magari ti viene la paura, o magari un punto importante è difficile. Sì.
Va bene, in ottica finale Jacopo si è espresso dicendo che comunque Zheng potrà stare anche attaccata un pochino alla Sabalenka. Roby, qual è la tua opinione invece in ottica finale?
No, io dico che alla fine vince la Sabalenka.
Ma con una partita tosta o con una partita
no, con una partita tosta, secondo me, cioè non è facile, non la vedo proprio netta che entra in campo e ci sono due giocatrici in questo momento di due livelli differenti.
Ma pensi che la Zheng subirà il fatto che è una finale slam? Cioè secondo te emotivamente la vivrà bene o male?
secondo me non la vivrà male, la vivrà bene, perché comunque dall'altra parte è la Sabalenka.
Ok.
E quando parti comunque con una giocatrice più forte, sai che
niente da perdere.
Non hai niente da perdere, giochi, cioè, con una forte. Diciamo che tutta la pressione l'avrà la Sabalenka, quindi io credo, poi ovviamente non lo so, che dal punto di vista emotivo la Zheng possa giocare tranquilla, non ha, ripeto, niente da perdere, può giocare il suo tennis, tanto dipenderà dalla Sabalenka.
Va bene. Direi che abbiamo chiuso la prima parte con il punto di attualità su quello che è quelle che sono state le due partite di oggi. Arriveremo poi anche al doppio, ma punto forte, penso il momento più atteso, perché la Sinner mania esplode a livelli stratosferici, insomma, lo stiamo vedendo con i numeri sul sito, con i numeri ovunque, con i numeri delle puntate, basta dire la parola magica Jannik Sinner e tutto si accende. Quindi ragazzi, fate la preview tecnica secondo Jacopo Lo Monaco, che parte, poi Roberta Vinci, su cosa deve fare Sinner, cosa deve evitare Djokovic, insomma un bel punto tecnico che uno si mette lì, se lo ascolta e dice mo vediamo.
Partiamo dal presupposto che uno può anche dare un'idea, però non è che possa fare tutta la partita uguale. Secondo me Sinner non deve stare troppo sulle diagonali, quando ha la possibilità di accelerare in lungolinea deve farlo senza pensarci su troppo. Cioè, ho la palla giusta, vado. Wow. Allo stesso tempo, alla palla giusta, vieni avanti. È vero che Djokovic passa bene, è vero che difficilmente sbaglia un passante, la volete la fa giocare quasi sempre, però devi dargli la sensazione che sei in grado di togliergli tempo, di togliergli spazio e di mettergli pressione, altrimenti lui è già più tranquillo. Utilizzare anche la smorzata in controtempo, una cosa che fa meglio, non abusarne, cioè non deve essere una gara io tocco meglio la palla di te, io gioco più smorzate di te, perché Djokovic invece questa cosa a volte la vuole dimostrare, mi hai fatto la smorzata, adesso te ne faccio due io. Però Djokovic è molto forte in questo, Sinner non deve metterla su questo piano. Servire come sta servendo negli ultimi 4 mesi, soprattutto nei punti che contano, come dicevamo l'altro giorno, a me che faccia tre ace in un game che vince a 0
conta
poco. Fammene uno quando sei 30-40, fammene uno dopo un game interminabile che lo chiudi con quello, ed essere un po' imprevedibile anche con la seconda di servizio, cioè a volte fare come fa Djokovic, da sinistra serve al centro, da destra servo esterno, o anche servire al corpo. Djokovic risponde molto bene, quando gli arriva la palla al corpo fa un po' più fatica, come tutti quelli che hanno rovescio a due mani. E crederci sino in fondo. Sicuramente le due vittorie gli danno speranza, però come ce lo domandiamo noi, anche lui credo nella sua testa dice ok, l'ho battuto 2 su 3, 3 su 5 a Melbourne in semifinale di Slam, mai nessuno l'ha battuto in una semifinale di Slam a Melbourne. Federer ci ha provato 4 volte, ha vinto un set Roger Federer,
lo dicevamo l'altro giorno,
quindi non è facile. Non è giusto dire non ha nulla da perdere, perché non è vero, perché se dovesse perdere nettamente sarebbe una delusione soprattutto per lui,
perché si è sentito sicuramente più vicino in questo mese. Non è che si è sentito, è stato più vicino, lo dicono le partite, no?
Però non ha l'aspettativa devo vincere per forza, così come non ce la Djokovic, secondo me. È una partita, se la deve giocare dal primo all'ultimo punto.
Roby, dal punto di vista, io volevo tornare sui precedenti della Coppa Davis, sul precedente di Torino, che è stato un doppio precedente perché c'è la partita del round robin e poi c'è il Djokovic con il dente avvelenato di quello che è successo e le cose sono cambiate. Quale secondo te sarà la partita più simile, visto che comunque penso che tu abbia seguito tutte e tre? Quella del round robin c'eri di sicuro, quella della finale l'hai vista e la Coppa Davis suppongo che tu abbia visto anche quella. Quale delle tre, secondo te, sarà la partita più simile che vedremo domani?
Io credo che domani sia una partita diversa, nel senso che domani. Sarà una partita che, secondo me, loro penseranno ai precedenti, ma sono ci sono condizioni totalmente diverse, quindi è una partita come se fosse una partita nuova, secondo me. Quello che dice lui sul fatto dei 3 set su 5 è un punto dove Djokovic ovviamente è più favorito, e quello secondo me potrebbe pesare tanto, perché abbiamo visto un Djokovic che sa gestire i 3 su 5, cioè anche con Fritz, magari un set lo vedi che sembra morto, comunque si tiene un po' di energia e poi parte come se niente fosse, quindi ha talmente tanta gestione del suo corpo che sa quando accelerare, quando decelerare, quando è il momento di dare gas, cioè, e questo, su questo secondo me Sinner ancora non è pronto, non è pronto perché è troppo giovane, non ha avuto quella tanta esperienza alle spalle da...
Quelle 366 partite vinte da Djokovic negli Slam.
Secondo me questo è la cosa che può influenzare tanto la Djokovic e ovviamente penalizzare Sinner.
Condizioni meteo, ci si aspetta domani una partita,
non piove domani,
un meteo sa. Non piove, temperatura intorno ai 20 gradi, ma Jacopo, torno a coinvolgerti, un po' ventoso, a chi dà più fastidio il vento, se sarà così, a Djokovic o a Sinner?
Secondo me è un pochino più a Djokovic, l'ha sempre patito il vento, dipende poi dall'intensità.
Chiaro.
Però anche a Sinner non è che piaccia. Sinner, come adesso Djokovic, è un giocatore preciso. Il vento ti sposta il punto d'impatto, magari all'improvviso, quindi magari pensi di prenderla qua e ce l'hai qua. E se tu vuoi tirare tanto così dalla riga, devi giocare con un po' più di margine. Quindi credo che dia un pochino fastidio ad entrambi e alla fine non sposti di molto.
Il discorso precedenti e, diciamo, peso specifico di chi sta incontrando per Sinner. Io non penso che si metterà a guardare i numeri, ma i numeri li hai iniziati a citare. Chi ha voglia vada sul sito di Eurosport, trova già tutti gli approfondimenti e le preview in questo momento, se ci state guardando live o anche se ci ascoltate in podcast. Tirando giù qualche numero, Djokovic l'ultima volta che ha perso contro un top 5 in Australia era il 2007 con Federer. È in striscia positiva da 17 partite. Ne ha perse altre, ma è in striscia positiva da 17. Piuttosto che le 10 semifinali su 10 e poi 10 tornei chiaramente vinti. Piuttosto che la citazione su Federer, che ci ha provato 4 volte in semifinale e ha vinto un set. Ci sono una serie di dati statistici che ci dicono che questa è la partita, è una delle sfide più difficili della storia del tennis di sicuro, ma in generale dello sport oggi che tu possa trovare, cioè battere Djokovic dalla semifinale in poi in Australia, per quelli che è la casistica. Sinner come pesa questa cosa? Ci pensa? Non ci pensa? Come ci si approccia, Roby, che sei stata giocatrice?
Beh, inevitabilmente ci pensi, Però io credo che Sinner sia uno che alle quale piacciono queste sfide, cioè non si tira indietro, non è che parte, oddio, gioco con Djokovic, anzi, secondo me è pronto per far vedere, già l'ha dimostrato, però diciamo che gioca, come giusto che sia, che gioca per queste sfide, quindi non credo che questi numeri e queste statistiche spostino di tanto la sua mentalità vincente, o comunque quella che cerca di migliorarsi e cerca di battere uno come Djokovic, appunto, in Australia, dove non perde da tantissimo.
Va bene, siamo arrivati al momento clou, cioè a svelare un segreto. Perché si parla di statistiche, voi avete fatto l'analisi, ma c'è un segreto. Purtroppo adesso lo facciamo.
Posso dirti che ho paura di sentire questo segreto?
No, è un segreto.
Allontanati un po'.
Mi devo allontanare,
c'è
vero?
C'è un trucco per battere Djokovic. C'è un trucco per battere Djokovic in Australia e nessuno lo sa. Gli ultimi due che ci sono riusciti, però, e ce lo mostra Ale Codina in grafica. Cosa notate?
Gli occhiali.
Gli occhialini?
Quindi Sinner deve scendere in campo con gli occhiali. Qualcuno avvisi Jannik Sinner.
Manda un messaggio a Sinner. Allora, domani...
Occhiali. Perché Chung e il buon Istomin entrambi ce l'hanno fatta mettendo gli occhiali. In realtà la criptonite di Djokovic va in confusione e perde. Chiaramente l'abbiamo buttata sulla Cita anche simpaticamente per chi ne sa. No, battuta a parte, chiaramente Sinnermania che è esplosa, vi dicevo, dei numeri del sito e coinvolge anche tanti sportivi importanti. Noi anche questo lo lanciamo, abbiamo un contributo per Yannick.
Un grossissimo in bocca al lupo penso che sia doveroso, è un ragazzo che ci ha molto, diciamo, riavvicinati al tennis, stupisce di lui la maturità agonistica nonostante la giovane età e, diciamo, la compostezza e l'equilibrio mentale che riesce a avere in qualsiasi situazione, indipendentemente dal fatto che vinca o che magari il match non vada come sperato, riesce veramente, secondo me, ad avere sempre un'analisi molto lucida di tutto ed è qualcosa che sicuramente gli ruberei.
E abbiamo anche sentito o letto che l'hai anche commentato sulla sua tecnica sugli sci.
Io, cioè, a 30 anni, sciatrice, non ho ancora imparato a sciare come vorrei, visto che è andato a sciare 3 giorni in vacanza, ha già più parallelismo di me, però penso che sia abbastanza anche una dote naturale, invece io ho la ginocchiettino X. Tifiamo tutti per te e tieni in alto i colori della nostra bandiera.
Che carina.
E questo era il bel messaggio della super campionessa Sofia Goggia a Yannick Sinner, registrato proprio in questi minuti, e quindi l'abbiamo mandato volentieri se qualcuno ascolterà Schiaffo al Volo, magari dello staff o qualcuno. C'è anche il messaggio di Sofia Goggia, insomma, la Sinnermania prende e va, è carichissima in questi giorni. Volete aggiungere qualcosa sulla partita che non è ancora stato detto? Cosa possiamo dire che non è stato detto? Quale può essere un qualcosa di inaspettato, di diverso, di che non sia una statistica, che non sia un numero, che non sia un'analisi? Penso che si siano toccati i vari punti. Jacopo, ti vedo...
No, stavo riflettendo.
Ti vedo pensieroso.
Io sono curioso di vedere cosa ha lasciato in Djokovic la sfida di Davis, perché Djokovic difficilmente perde col match point e non ha mai perso una partita così importante col match point.
Vero.
Qualcosa ti rimane. Sono convinto che abbia una voglia di rivincita pazzesca, però un pochino di incertezza.
Timore. Non timore, ma incertezza, sì, bravo, sì. Il termine è giusto. Io sono, oltre a questo, è una sensazione che poi verrà chiaramente smentita dal Djokovic in campo, per tutto il torneo Djokovic secondo me non è stato la migliore versione di Djokovic. È un Djokovic che piano piano la forbice su tutti gli altri l'ha un pochino ridotta, ce lo dicono, un set lasciato qui, un set lasciato là, anche la sensazione con Fritz, la sensazione, ecco, proprio che ci sia un po' più di margine rispetto al passato o al recente passato. Sicuramente trova un Sinner che rispetto alle semifinali con Karatsev o con Tommy Paul o con Puil sarà un giocatore diverso, quindi sarà sicuramente per me una semifinale più combattuta di quelle che abbiamo visto e più combattuta anche per me di quelle delle sfide, degli incroci slam che abbiamo visto a Wimbledon, nonostante noi Yannick e Jacopo ricordino, l'abbiamo fatto anche nella puntata, si fosse detto dopo i 3-7-0 subiti a Wimbledon la scorsa estate, più vicino, effettivamente poi l'indoor ci ha fatto vedere che era più vicino, che aveva ragione lui da questo punto di vista, penso che sia ancora più vicino e quindi personalmente io sono fiducioso nell'ottica di visione di Sinner. Va bene, ci torneremo poi ancora dopo, tanto sarà parte del prono, figurati, quindi non si scappa da quello. Oggi c'è stato anche dell'altro tennis giocato, del doppio, qualcuno lo chiedeva negli altri giorni e lo citiamo volentieri perché Bolelli e Vavassori sono in finale del torneo di doppio, sfideranno Bopanna numero uno del mondo in doppio da lunedì a 43 anni con Ebden. Una vittoria bella sui tedeschi Hanfmann e Köpfer, una vittoria che poi Bolelli e Vavassori hanno raccontato ai nostri microfoni. Andiamo a sentirle.
No, ma poi la cosa che l'ha presa, ma poi l'ha messa in modo che Andrea comunque davanti alla rete non ha potuto poi chiudere perché l'ha messa bassa, fil di rete,
era vicino al net, quindi
l'ha messa proprio in maniera
niente. Non potevo neanche chiudere su Hanfmann, ho dovuto per forza giocare su Kopp perché avevo fatto quello strettino di rovescio incredibile.
Niente, lì fai un respiro profondo, zen, e pensi al punto dopo e non hai tante alternative. Chiaramente lì per lì la vivi, insomma... in maniera un po' burrascosa, però devi cercare di essere lucido e di pensare al prossimo punto e niente.
Te ci hai pensato?
Cosa?
A quel punto lì, io ho cercato di non pensarci.
No, io dopo sinceramente, finito il game, non ci ho più pensato, perché eravamo comunque 5 pari, la partita si decideva da lì a 20 minuti, a un quarto d'ora, quindi sinceramente non ci ho più pensato. Diciamo che non ho grandissime preferenze, diciamo che ecco, giocando con due singolaristi ti aspetti che rispondano molto bene, che giocano molto bene da dietro, magari hanno meno schemi, giocano un pochino più, diciamo, normale, ecco, non hanno grossi schemi, non fanno molte formazioni, ahi, giocano piuttosto stabili, ecco. Con i doppisti cercano di mischiarti le carte, di non darti punti di riferimento, di tagliarti molto il gioco e quindi non ti fanno pensare più di tanto. Io sinceramente non è che ho molte preferenze, cioè se dovessi decidere, boh, per me è uguale, ecco, mi adatto, poi non è che ho grosse.
Io sinceramente, se devo decidere, preferisco due singolaristi che magari giocano molto bene in singolo ma che non hanno molto idea degli schemi di doppio. Se gioco contro due singolaristi come questi due qui, forse preferisco i due doppisti, perché comunque hanno giocato bene avanti, hanno servito molto bene, hanno risposto tanto e quindi ti mettono pressione. Invece se giochi con due doppisti come anche Kravets e Puets, comunque rispondono un pochettino meno e diciamo che noi gli schemi li conosciamo molto bene, quindi sappiamo come aspettarci di più che con questi singolaristi qui. E quindi stavamo guardando la partita prima del nostro doppio e diciamo che non è che avessimo preferenze in caso di finale. Con Bopanna Evden sicuramente sarà una gran partita e la prepareremo al meglio, ci studiamo adesso in questi giorni, abbiamo tempo. Mio padre si farà una flebo di loro match e poi studieremo un piano di battaglia tutti insieme, tutto il team insieme.
E bravi in finale del doppio. Qua abbiamo la queen del doppio, perdonatemi, ma career Grand Slam completato insieme a Sara Errani, quindi direi che chi meglio di Roberta Vinci può risponderci anche alla seconda parte della domanda. È meglio trovare due singolaristi forti o due doppisti forti, perdon, o comunque che giocano il singolare bene, possono essere insidiosi al servizio, come è stato oggi ad esempio Köpfer per tutta la partita, o due specialisti come effettivamente poi troveranno Vavassori e Bolelli in finale, che sono Bopanna e Evden?
Io se potessi scegliere...
No, tu cosa preferivi? Io questo ti...
Io preferivo giocare con due singolaristi forti e non due doppiste forti.
Perché facevano confusione?
Perché comunque le doppiste giocano il doppio e giocare il doppio... Cioè è una disciplina il doppio che devi saper giocare, ovviamente ad alti livelli. Cioè c'hai tanti schemi, puoi usare tanti movimenti, devi ovviamente saper giocare il doppio. I singolaristi che giocano i doppi, sì, servono bene, rispondono sicuramente bene, però poi se li metti a giocare da doppio possono regalarti qualcosa.
Jacopo, che chance dai a Vavassori e Bolelli in finale con Evden e Bopanna?
Poche. Mi sembrano molto forti.
Stai borderline.
Sì, anche se oggi mi sono piaciuti molto, sinceramente.
Ho giocato bene, molto.
Io anche l'ho visti alla fine.
Però Evden e Bopanna sono più forti degli avversari che hanno battuto.
Teste di serie numero 2, anche oggi sono usciti bene da una partita comune contro Zhang e Machak, dove sono stati portati sotto pressione perché anche loro sono arrivati a super tiebreak e poi in qualche modo ne sono venuti fuori. In qualche modo, giocando bene, ne sono venuti fuori.
Non è facile breccare Bolelli e Vavassori, sinceramente, perché al di là che servono giusto, quello che sta a rete è sempre molto pronto a intervenire. Cioè, hanno vinto tanti punti facili dopo la prima di servizio, sì. Tante prime anche, perché ne hanno date poche di seconde agli avversari.
Hanno giocato molto bene, è stata una partita di buonissimo livello, ma anche i tedeschi hanno giocato bene, pur essendo due singolaristi, sono venuti fuori bene dal primo set in cui sembravano più in comando Simone e Andrea. Quindi sarà una finale interessante, sicuramente la finale è sabato, appuntamento
a seguire della femminile, quindi sarà intorno al 11:30 mezzogiorno italiano.
Mi raccomando, tutti presenti, tutti puntuali per la finale del doppio. Peraltro Bolelli qua il doppio l'ha già vinto, magari non tutti lo ricordano, ma era l'edizione 2015 insieme a Fabio Fognini, quindi certo. Ci riprova un bis 9 anni dopo, anche quello essere lì 9 anni dopo. C'era un'altra parte, c'era un altro pezzetto all'intervista, ma sarebbe venuta poi eccessivamente lunga, dove insomma raccontava le emozioni e il piacere di essere di nuovo lì 9 anni dopo a giocare, Roby, una finale.
Bellissimo.
Una finale di doppio. Bellissimo. Qual è stata la tua finale preferita del doppio? Forse te l'ho già chiesto. No, te l'ho chiesto in privato, ma
è un trabocchetto finale, per vedere se dai la stessa risposta.
Ma può essere, infatti. No, però se dovessi pensare alla finale, ti dico quella di Wimbledon. Brava,
avevi già dato questa risposta fuori.
Mi sono salvata. No,
anche perché
scherzi.
È quella che completava, no?
Quella che completava, quella più inaspettata, perché insomma vincere sull'erba in doppio, considerando le caratteristiche tennistiche di Sara, e non eravamo mai andate oltre. Poi avevamo salvato non so quanti match point al secondo turno. C'è stato proprio
un mix.
Una vittoria piena di sì, che ci vuole. In 2 settimane di torneo devi avere anche un po' di fortuna, sì, e no, poi lo bravura, le avversarie, però sicuramente la finale di Wimbledon.
Senti, un'altra domanda, ma
io.
No, aspetta,
non
una.
Mi fate domande che mi.
No, sono troppo curioso. Aspetta, fammi finire. La WTA ti regala qualcosa quando fai il Career Grand Slam? Non lo so, una targa, cioè il Career Grand Slam?
No.
Niente.
Career Grand Slam no,
cioè,
ci hanno dato la targa, ci hanno dato trofeo bello quando abbiamo finito numero uno del mondo per 3 anni di fila.
Ok, ma quello è il trofeo della WTA, non c'è un qualcosa di speciale per chi completa, dice ho vinto Roland Garros, Australian Open, Wimbledon, US Open, niente?
No, non mi hanno regalato niente. Che dobbiamo fare?
Vai.
Facciamo un appello.
Quanti tornei hai vinto?
Dai, Jacopo, ma tu lo fai apposta.
Dai,
però.
Lo devi sapere.
20. Aspetta, O 22, 23.
25.
25, porca miseria. Vabbè, dai. Però
chiedile quante partite ha giocato in carriera.
949.
Brava,
vai, questo lo sapevo.
Vinte e perse?
Me l'avevi detto l'altra volta, ma non mi ricordo.
Sei leggermente in positivo, ne avevi tipo 5.
Sto 6. Sudando perché mi fate queste domande sulla mia carriera che io non mi ricordo niente. E mi
singolo,
fate sembrare.
Singolo lo
10.
Sai. Bravo.
Vamos!
Beh, 10 e 25 è anche facile da ricordare, sono cifre.
25, ho detto 22, 23,
adesso
mi ricordavo un 20.
Adesso te lo ricorderai per sempre. 10 e 25, facile.
10, 25 e 949.
Sono numeri tondi. 949 già è più difficile, capito che numero è?
Adesso vi faccio quante telecronache hai fatto.
Non ne ho la minima idea.
Quante telecronache hai fatto? Vedi?
Guarda che ci sono quelli che le conto, non ho fatto una in più. Lascia perdere. Andiamo alle domande, Jacopo.
Vai.
Ma qua il giochino non.
C'è uno che ha passato il primo step, gli ho scritto adesso è morto il computer, vediamo.
No, vuoi collegarti col mio, con la mail? Vuoi vedere un attimo?
Non riusciamo in tempo reale.
Non lo so.
Ma il secondo step è, deve cantare la canzone per 10 secondi.
Va bene.
La mettiamo su
comunque
domani,
è da così. Dire bravi i nostri ascoltatori che si mettono a scrivere. Adesso canterà
posso
pure, immagino. Cioè, veramente.
Ascoltatori che si merita.
Bravissimi.
Vai, Jacopone, domande.
Allora, la prima è inerente a Djokovic.
Vamos.
Secondo voi, e secondo Lorenzo ce lo chiede, quale avversario avrebbe scelto per giocare la semifinale tra Zverev, Medvedev e Sinner? Se avesse potuto scegliere.
La semifinale?
Sì.
Sinner in semifinale tra Medvedev, Zverev?
No, Djokovic. Può scegliere uno tra Sinner, Medvedev e Zverev, gli altri tre semifinalisti, e può sceglierlo. Secondo te su chi va? Secondo me va su Zverev.
Secondo me va su Zverev pure.
Secondo me va su Medvedev.
Dopo quella cosa là che è successa allo US Open?
Poi l'ha battuto però.
Sì, ho capito, ma l'ha battuto nella partita più importante della sua carriera.
Ma perché si è battuto lui da solo?
Qualche lei,
secondo me, beh, questa non è importante come quella.
No, certo.
Quindi lui sa che quando...
Ma dice che non gli è rimasto un po' di scotto.
No. Poi l'ha battuto successivamente, quindi ha dimostrato che è stato un episodio. Secondo me... Zverev l'ha battuto più di una volta in partite importanti, Olimpiadi, ATP Finals.
È vero, è vero. Sì, però 2 su 3.
Sì, sì. Però secondo me Medvedev è quello che lo lascia più tranquillo dei tre.
Ah, una buona risposta, noi siamo andati a intuito.
Sicuramente preferisce incontrare Sinner.
Possiamo dire che Sinner è l'ultimo dei tre? Sì. In questo momento.
Avrebbe preferito incontrare Sinner in finale rispetto alla semi.
Siamo d'accordo, sono d'accordo. Vai.
Due. Nico, io stravedo per Alcaraz, ma più in generale per il bel tennis, quindi apprezzo tutti quelli che mi fanno godere vedendoli giocare. Trovo però sconcertante il disprezzo che noto nei confronti di Alcaraz, soprattutto in Italia, semplicemente perché è visto come un rivale di Sinner.
Vabbè, dai cialtroni.
Gli insulti che leggo e visto dal vivo in occasione delle Finals al Torino nei confronti di Alcaraz sono assurdi oltre che immeritati, dato che, a parte la tecnica eccelsa, è un esempio assolutamente positivo di educazione e sportività.
Vero.
Il tifo tennistico sta diventando come quello calcistico, era proprio quello che avrei voluto evitare.
Nel momento in cui allarghi le maglie del pubblico ti porti dentro tutto.
Ma perché dobbiamo essere così?
Ma no, così. Ma infatti
non ce la facciamo proprio.
È così, Jacopo.
Ma si può crescere?
Si può, ma infatti noi voglio dire che ci proviamo, non lo so, a portare un altro tipo di discorso, anche magari con un altro tipo di linguaggio nel nostro piccolo. Poi più di così cosa
cioè,
devi fare?
Cioè io non capisco qual è il problema di tifare a favore e non tifare contro.
Ma infatti penso che tanti tifino a favore, che poi diventa a volte un non riconoscere magari all'altro i meriti o denigrarlo o sospettare
cioè
di qualcosa.
Cioè perché se tu pensi anche allo stadio calcio, quanti sono i cori a favore e quanti sono
i
cori
contro? Ma lì perché è comunque anche un gesto di sfogo di dove lasci andare magari un po' la rabbia, le frustrazioni di una settimana, è anche un luogo di dove ti liberi. E magari ti viene più facile insultare proprio perché ne avevi alcuni che volevi dire al tuo capo, tua moglie, la tua fidanzata, tuo cognato.
Ma è brutto.
Quello che è. Lo so, Jacopo, è brutto, ma è così.
Allora, prima era Lorenzo Bertone, adesso c'è un altro Lorenzo che è Lorenzo Destro. Roby, ho ripreso a giocare a tennis da qualche settimana. È un problema col rovescio. Non riesco a trovare la giusta distanza rispetto alla palla, nel senso che o la prendo troppo vicino al corpo e quindi sparo la palla fuori dal campo, ma di tanto, oppure la fosso in rete. Cosa può fare?
Better call Robbie.
Difficile a parole. Ci vorrebbe qualche video.
Sì, ci vorrebbe qualche video così uno ti può aiutare e vedere meglio la distanza dalla palla. Perché detto così, non lo so, non è che c'ho la bacchetta magica.
Però sembra che la veda male proprio. Quando parte dalla racchetta dell'avversario, se non capisce dove andrà
ma questa difficoltà ce l'ha anche sul dritto?
Sembra di no, sembra sia
sul dritto. Sul dritto, se no, è sul rovescio.
C'è il famoso occhio dominante.
Può essere che è l'occhio che ti fa capire male il...
Una visita oculistica?
No, dai.
No, non lo so. Un video, Lorenzo, per
un video, un video e ti aiutiamo.
Andrea, la ringrazio che non c'è bisogno di darmi del lei, per favore. Perché...
Guarda, sentite già come l'avete stizzito solo sbagliando il tono della domanda. Per cortesia, le cose fatte bene. Vai pure avanti.
Per il suo dar voce alle nostre lamentele barra sfoghi che solitamente e tristemente gridiamo davanti alla TV da sole, al massimo con moglie e figlia che ti guardano male. In questo caso l'argomento sono le telecamere basse, di cui avevi parlato quest'anno in uno schiaffo.
È vero.
Apri una porta spalancata. Medvedev Urkac, siamo al quinto, 4-3 per il russo, ma 30-40, palla break per
sono
il polacco.
Sono andati sotto, sì.
Come nel set precedente, è forse il punto più importante del match, e ecco che la regia sceglie di far vedere il punto dal basso. Serve Medvedev, non si vede dove rimbalza. Risponde Ubi, non si vede dove rimbalza. Ora, io dico, per quale Urkac di motivo non riescono a capire che quelle sono riprese da usare
mi
per
il match? Mi piace questa mail, chi l'ha scritta?
E non per la diretta, Andrea.
Andrea.
Ha ragione.
L'altro giorno in cronaca anch'io, a un certo punto l'ha girata su un punto chiave, gli faccio sì, ma non vedo dove la palla. Quindi, sì, Andrea.
Io lo capisco, effettivamente. No, usatele per il replay.
Sì, sono perfette. Da sotto mi dai un altro tipo di certo, visuale, però se non vedo dove va la palla è dura commentare.
Comunque ci stiamo avvicinando nel range della mail del giorno.
Sì.
Nicola, gioca tennis da 12 anni, sono alto 1,90 e per gran parte della mia carriera tennistica mi è stato detto che ero svantaggiato rispetto a giocatori più bassi di 1,85. Vorrei sapere perché.
Ma...
Questi ultimi, a detta di tutti i miei allenatori, sono avvantaggiati dal fatto di avere maggiore coordinazione e velocità di piedi rispetto a giocatori alti che devono faticare di più anche se hanno leve più lunghe. Il risultato di questa affermazione è stato far nascere in me una ostilità nei confronti dei giocatori bassi o medio-alti che dal punto di vista atletico devono faticare di meno perché dotati di maggiore esplosività e reattività.
Quindi Schwarzman se lo trova per strada
niente, boom.
Gli dà uno schiaffone.
Quindi A conclusione di questa meglio voglio complimentarmi con i vari Zverev, Medvedev e Berrettini che hanno lavorato il doppio rispetto a un Alcaraz, un Rune e un De Minor, a cui auguro di vincere di meno di quest'ultimi. Spero che il circuito in futuro sia popolato soltanto da atleti alti più di 1,90.
Io no, però va bene.
La mail del giorno è di Chiara.
Ok.
Il tennis era scritto nella vita di Jannik. Leggendo al contrario tennis, esce Sinnet. E basta cambiare l'ultima lettera in R per ottenere Sinner. Ah. Ero l'unica a non essermene ancora accorta? Se sì, fingete. Allora che non l'abbia scritta. Evidentemente io non me ne ero accorto, per questo l'ho letta. Voi ve ne erate accorti?
Assolutamente no.
E chiude con Game Set and Match, schiaffo al volo.
Va bene, grazie mille.
Nome? Chiara.
Chiara, brava Chiara. Non me ne ero accorto. Del fantastica. Trovi sempre qualcosa tra le mail. Bravissimi ragazzi, le domande le abbiamo fatte, è il momento dello schiaffo. Non vi sento schiaffeggiare?
No, io ne ho più di uno.
La Robby è come me, alla fine.
Ma io
Robby
non
e te
che
siamo
è,
due.
Cioè...
Io in realtà uno ce l'avrei e Jacopo lo sa, però me lo tengo lì.
Va bene. Sentiamo quello di Jacopo, con chi ce l'hai oggi?
Ce l'ho con... Il vecchio tributo al grande Maurizio Mosca.
Con Google Maps.
Ma come con Google Maps?
È mai possibile? Cioè io pensavo che Google Maps ti aiutasse a passare dal punto A al punto B nel minor tempo possibile, quindi ti consigliasse la strada più rapida.
Sì.
Ieri è stato un disastro, cioè mi faceva uscire dalla superstrada e dopo 300 metri rientrava, c'era la stessa coda e riuscivo. A un certo punto l'avevo chiusa.
Ma hai aggiornato il telefono?
Ma
magari
sì,
è l'applicazione.
Sì, no. A un certo punto era chiusa la superstrada e mi diceva che devi andare di lì, quindi io ero nel panico, non sapevo più cosa fare.
Povera Vale, l'hai portata all'allenamento?
Sì, difatti mi ha odiato. No, ma questo è al ritorno, ci ho messo un'ora e un quarto a tornare perché c'era stato un incidente, temo, brutto. Di solito ci metto 25 minuti e poi dovevo ritornare a prenderla. Ieri ho passato tutto il pomeriggio in macchina.
Basta non credere alla tecnologia, limitarla un po' ogni tanto, non fa male.
Ma senza Google Maps
no,
è Google
Maps.
Basta fidarsi, scusi,
ero perso per la Brianza.
Una volta si faceva così,
una volta era così, scusi, sì. Al semaforo a destra, la prima a sinistra,
ma c'erano
poi
gli avventurieri, cioè i miei genitori hanno girato la Jugoslavia con le mappe, cioè pre-Jugoslavia unita, si poteva fare, è fattibile. Io stesso mi ricordo un viaggio negli Stati Uniti con i miei genitori, 2000, non c'era Google Maps, persi sul Golden Gate in zona San Francisco, fuori a un'uscita sbagliata, gente
sì,
che
però negli Stati Uniti in alcune città sì, no. Rischi se sbagli.
Per dire che si poteva fare, prima si viveva senza tecnologia, che adesso sembra che non si possa fare, ma si può fare, il cervello umano è forte, cioè più forte di quello che ci stanno facendo credere tutti quanti. E con questo.
E il tuo schiaffo?
Io non ce l'ho il mio schiaffo. No, ce l'ho
hai
schiaffo.
Detto che lo tiene.
No, lo tiene per
Lo tengo lì
a fermentare, sai, ci sono delle cose che le devi fare invecchiare, no?
Ok, quindi tieni, va bene, non l'avevo capito.
Ragazzi, giochino, il giochino aggiornamento. Allora, Congi super. Perché prende Sabalenka 2-7-0 e va a 5-11. Io lo raggiungo a 5-11 prendendo semplicemente Sabalenka secondo la teoria Lo Monaco con l'Angelo.
Io ho fatto con l'Angelo
un po' più su, chiaramente, ma lo riconosco anch'io. Però numeri alla mano, siamo a 5-11. Roby, tu dovevi dire Sabalenka perché credi Sabalenka, hai detto goffe, ormai ti sei buttata lì. Stai sciogliendo in stile Lo Monaco, se hai 2 su 9.
Ma perché vi voglio bene, allora vi voglio far andare avanti, così siete contenti, io invece sto zitto.
Jacopo prende la Zheng e stai rimettendo in piedi, hai visto, dopo uno 0 su 8, se non sbaglio iniziale, una cosa imbarazzante.
No, sono a 4, quindi già non può essere 0 su 8.
No, è 0 su 7 era allora.
No.
Guarda che hai fatto 0 fino a un certo punto.
Ho fatto 0 su 5, mi sa, poi ne ho presa una, poi ho risbagliato forse un'altra.
Ok, comunque sei a 4 su 11 grazie alla presa Zheng. Andiamo alle partite di domani e inizio da Congi, che è il chip leader, ancora uso sto chip leader che non è corretto.
La maglia rosa,
sì, visto che siamo su un canale, insomma, anche che col ciclismo, insomma, ha un certo rapporto. La maglia rosa Fabio Colangelo in condivisione però, perché è un pezzettino.
Io la maglia Pua.
La voglio anch'io la maglia, un pezzettino di maglia. Comunque, la giocata di Congi è su Djokovic Sinner e dice Djokovic vince in 4 o 5.
Quindi è un
gioco. Adesso non so la combinazione o quello che dovete cercare. Lui dice Djokovic vince in 4 o 5.
Ok.
Quindi io la segno. Roby.
Ma io tanto ormai sono fuori dai giochi, no?
Sei e dove quindi... vuoi, però.
Quindi vabbè. Puoi fare un colpaccio.
Ma no, ma io dico Sinner perché tifiamo Italia, tifiamo Sinner e
Gioco... Sei già che se perde è colpa di chi ha detto Sinner, che ha menato
sì,
grande.
Per i cialtroni.
Okay. E io dico Sinner.
Io spero che chi ascolta Schiaffo al Volo non faccia parte di questa categoria.
Però se ci scrivono magari qualcuno c'è, purtroppo, anche si può avere tutto. Perché per scrivere, oh, lo dite voi, cioè dai. Vabbè.
Facile.
Dai. Tu, Jacopo, vuoi andare tu o vado
no,
io?
No, tu.
Allora, io voglio non solo andare forte, ma voglio fare proprio una sboronata. Boom. Voglio fare una sboronata. Io penso che Sinner ce la fa.
Ciao.
Mi sono corretto, ce la faccia. Bruttissimo, penso che sia. Penso che Sinner ce la faccia, ma come? Non può vincere 3-7-0, no. Non credo sia possibile. E se vanno al quinto non vince. Quindi vince 3-7-1.
Ah.
Sinner 3-7-1, che è un quotone. Yannick Sinner 3-7-1.
Se la prendi domani ti voglio vestito come il re ieri, quello che c'era a vedere.
Pensavo
con il...
Sì, con la corona.
Con la corona.
Se volessi farmi vestire da
scettro.
Carota stavo già impazzendo.
No.
Jacopone,
tu?
È qualcosa di simile a voi, un po' più protettiva come bet, ed è Sinner che vince più di 20 game, perché penso anch'io che non finisca in 3 set, potrebbe prenderla vincendo 7-6, 7-5, 7-5, però allo stesso tempo magari la prendo anche se perde un match tirato.
Va bene.
Ed è sopra il 2, secondo me ci sta.
Sì, sì, no, ci mancherebbe. Noi abbiamo...
No, ma a prescindere.
La roba ha preso Sinner classico, io ho provato la sboronata e Congi un po' meno di me, cioè quello che domani fa l'all-in è il sottoscritto, però sensazione, tutto lì.
Vabbè.
Programma di domani, lo vediamo anche in grafica per chi ci sta guardando, lo ripetiamo. Se qualcuno ha voglia di alzarsi e farsi la nottata dalle 2, c'è il doppio misto con me e Congi, commenteremo assieme. Poi, non prima delle 4:30, tradotto 4:30, sveglia puntata Wake Up Call di Jacopo Lomonaco per Djokovic Sinner. Jacopo, sei in commento con Barbara, giusto?
Sì.
Non prima delle 9:30, sempre sul centrale ovviamente, l'altra semifinale. Medvedev contro Zverev. Non abbiamo praticamente parlato di Medvedev Zverev, me ne sono accorto adesso, e va bene così.
Per me è una partita lunga.
Ok. Roby?
E prendo Medvedev.
Per me è anche partita lunga, sono tutti e due abbastanza stanchi, però sì, forse alla lunga pure io dico Medvedev.
Anch'io Medvedev, perché gli entra sotto pelle, secondo me certe cose fai veramente fatica a cambiarle. È davvero tutto, grazie ad Ale Codina in regia e Fra Quattraro in coordinamento, sto iniziando a perdere le parole, quindi sono tante ore, è meglio salutare. Direi ragazzi, appuntamento domani, grazie ancora e sarà un puntatone.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato Lo Monaco.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.